Le 8:35 minuti, fra 3 minuti, 4 minuti, non di più, comincia una nuova puntata del Giorno delle Locuste insieme al professor Di Stefano, che nel frattempo, come sempre a quest'ora, sta dando da mangiare al pesce rosso nell'attesa. It's my life, toc toc, tra pochissimo. La voce di Mark Hollis, naturalmente Toc Toc, alle 8:38 minuti, queste sono le frequenze di Radio Popolare e Popolare Network, e dopo una grande voce, quella di Mark Hollis, un'altra grandissima voce, quella di Andrea Di Stefano. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Oh, eccoci qua, It's My Life, cantava Mark Hollis. Se lei dovesse cantare la sua vita in un verso, in una rima, come la sintetizzerebbe?
In una rima?
In un verso, poi magari la rima la costruiamo insieme.
Le montagne russe.
Le montagne russe, veramente?
Sì.
Come
sì.
Mai? Perché è stata una vita di alti e bassi, di ascese e precipizi?
No, perché mi sono sempre ritrovato a dover contrastare le montagne russe.
È cominciata come una seduta dallo psicologo sta puntata del Giorno delle Locuste. Se vuole la facciamo così, possiamo anche andare avanti. Secondo me, secondo me agli ascoltatori piace penetrare nel suo inconscio.
No, no, grazie, preferirei parlare di spread, risparmi e crisi Covid.
Comunque, insomma, se fosse una canzone la sua vita, mi ricordo montagne russe e le corse di un bel bambino, parafrasando Marcella.
Sì. Da bambino le corse erano vietate.
E vabbè, allora ce n'è sempre una. Mi ricordo montagne russe. E vabbè, adesso ci metto la sigla e penso alla rima.
Va bene.
Va bene? Ok, andiamo. Mi ricordo montagne russe e quel sogno che il capitalismo distrusse. Va bene?
Va benissimo, eccezionale.
Eh no, va benissimo concettualmente per lei, lo sapevo, di sfondare una porta aperta. Il problema è che metricamente non funziona, bisogna lavorarci un attimo. Però vabbè, sono andato al volo, partiva la sigla, riparte...
Già tantissimo.
Eh?
Essendo al volo è già tanto.
È già tanto. Vabbè, è partita la sigla, è ripartito anche lo spread, cari ascoltatori. Questa mattina dicevamo della nostalgia canaglia, di quei tempi andati, e tornano anche apparentemente i tempi dello spread. Gli italiani al record di risparmi, ma è crollato il reddito. Professor Di Stefano, che cosa ha da dirci?
Ma è da dirci che ovviamente in parte era prevedibile. Con la crisi di governo appunto è ripartito lo spread, ci sono già i bookmaker dello spread che dicono cosa potrebbe accadere se nei vari scenari, se ci fossero, per esempio, se si arrivasse alle elezioni anticipate, lo spread che ieri era 120 potrebbe andare ben oltre i 200 punti, così dicono i bookmaker dello spread. Se invece la crisi si risolve, sostanzialmente si scende sotto quota 100 senza effetti devastanti. Queste sono alcune delle stime riportate sulle agenzie, perché UBS è arrivata a fare addirittura un piccolo report delle previsioni relative all'effetto appunto sull'andamento di titoli pubblici italiani in relazione alla crisi di governo.
Ecco, ma bookmakers in senso metaforico o usciti di qua dalla trasmissione, possiamo andare io e lei a scommettere alla SNAI sulla previsione dello spread?
No, non c'è un luogo dove si può scommettere, però sicuramente è sufficiente il mercato secondario dei titoli di Stato, dove chi vuole si diverte a guadagnare anche in frangenti minimi. Ricordiamo che esiste una pratica molto nota, che è quella dell'high frequency trading, cioè della compravendita di enormi quantità per istanti brevissimi, e ieri secondo me più di uno ha fatto parecchi guadagni utilizzando questo strumento.
Miliardi di milioni di soldi, come dice la consigliera municipale di cui abbiamo parlato questa mattina. L'high frequency trading, ricordiamo, uno dei grandissimi classici del professor Di Stefano, insieme ai noli, al prezzo del petrolio, esatto, e altre cose così. Visto che quando c'era lo spread in primo piano eravamo tutti economisti e tutti espertissimi di spread, ma adesso ci siamo già dimenticati tutti quanti che cosa significa lo spread. Ce lo ricorda? Ci dà una rinfrescata?
Ma certamente. Sì. Ricordiamolo, è il differenziale nel rendimento non ufficiale, ma quello appunto sul mercato secondario, dove si può comprare e vendere i titoli di Stato, è il differenziale del rendimento dei BTP a 10 anni contro i Bund tedeschi, cioè i titoli emessi dalla Germania con la stessa scadenza. Praticamente si fa il differenziale tra i valori di uno e il valore dell'altro, di lì deriva appunto lo spread, che nel caso ieri appunto di questo raffronto è salito a 119,4 punti base, quindi quasi un punto percentuale di differenza tra i BTP italiani e quelli appunto i Bund tedeschi.
Ecco, per andare ancora più all'osso, possiamo dire che lo spread identifica mettiamola così, il valore reputazionale sui mercati del, del paese, e quindi come dire, se ci sono problemi di spread ci sono problemi anche di credibilità sui mercati per il finanziamento del debito pubblico. Ho detto bene?
Detto benissimo, ah, esattamente così.
Meno male.
I tecnici direbbero la propensione al rischio.
La propensione al rischio.
Sostanzialmente, comprando BTP italiani in una situazione come quella attuale di instabilità crescente, c'è un maggiore rischio e quindi si viene pagati di più. Comprando i bund tedeschi addirittura si perdono soldi, perché lo ricordiamo, gran parte dei titoli di Stato tedeschi in questo momento hanno addirittura rendimenti negativi sui mercati, essendo considerati, come dire, quasi più, o, più di un bene rifugio.
Insomma, siamo tornati un po' a quei giorni lì, erano i giorni dell'interregno tra Silvio e Mario Monti, quelli dello spread.
Siamo molto lontani, perché lo spread eravamo arrivati a quasi 600.
Sì, insomma. Sì. No, certo. Nel frattempo,
paura, insomma.
No, se lo spettro ai tempi era lo spread, e averne di spettri come lo spread, adesso ovviamente è la pandemia, e Biden si prepara subito dopo l'insediamento a nuovi stimoli per 1.900 miliardi di dollari.
Sì, in realtà la trattativa, come raccontavamo già settimana scorsa, era già iniziata e in parte conclusa, nel senso che su pressione di tutte le i gruppi politici, quindi sia di democratici che repubblicani, su pressione delle organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici, la trattativa all'interno del Congresso era già partita per un nuovo piano, appunto, di stimoli molto consistente, 1.900 miliardi di dollari, 1,9 trilioni. La bandiera passerà a questo punto nelle mani del neo presidente Biden, e la ministra del tesoro Janet Yellen non ha fatto mistero in questi ultimi 10 giorni, 2 settimane, di voler mettere una correzione rispetto a quanto era stato già fatto dall'amministrazione Trump con l'assenso del Congresso, cioè la prima fase, diciamo, degli stimoli. La Yellen ha detto esplicitamente che sì, oltre all'occupazione, quindi a contributi diretti alle famiglie e un incremento e un rafforzamento ulteriore dei sussidi per la disoccupazione, intende mettere in campo delle misure soprattutto per le piccole e medie imprese, per quel tessuto, diciamo, diffuso economico legato alla ristorazione, legato alla vendita di cibo, che è stato quello più danneggiato, insieme ai negozi d'abbigliamento, ai parchi a tema, un po' al comparto del turismo, che è stato danneggiato dalla pandemia e dai numerosi provvedimenti anche a livello statale che sono stati emessi più o meno consistenti di lockdown. Quindi un'attenzione, diciamo, maggiore verso le imprese medio-piccole, che normalmente non sono molto osservate dal governo americano, che tende ad avere dei provvedimenti che guardano più al comparto delle medio-grandi imprese che a quelle, appunto, degli operatori di strada, dei negozi o di piccoli fast food, che poi muovono un pezzo dell'economia, magari dell'economia più debole, ma quella che in questo momento sembra preoccupare di più il governo, la nuova amministrazione Biden.
Diceva il professor Di Stefano che Janet Yellen non ha fatto mistero. Chi invece ha fatto mistero è stata la CIA, che per tanti anni ha nascosto tutte le verità sugli UFO, ma finalmente da oggi ne sapremo qualcosa. Gli UFO, i segreti americani, ora tutti i documenti della CIA sono online. Professor Di Stefano, secondo lei cosa potremmo scoprire sugli UFO? Si è fatto un'idea?
No, francamente no.
Pensi...
Non sono appassionato sì, alla vicenda UFO.
No, certo, pensi che storia, però, se scoprono che il capitalismo è stato portato, che ne so, dai Klingon, perché in natura non c'era sulla Terra?
Sì, potrebbero anche scoprire l'opposto, cioè che abbiamo cercato di esportarlo, il capitalismo.
Ho capito.
Esportavamo la democrazia una volta. Prima del...
No, non aggiunga altro, volevo sottolineare con un silenzio di natura retorica questo passaggio importante che ha fatto dagli UFO l'esportazione della democrazia. Parliamo invece di chi corre il criceto nella ruota, corre naturalmente il runner, corre anche la Cina.
Eh sì, corre la Cina, già settimana scorsa lo dicevamo, poi non eravamo riusciti a parlarne che c'era una vera e propria difficoltà da parte degli operatori cinesi a trovare navi, perché appunto c'è stato un boom soprattutto di richiesta delle super container. Questo era un parametro che interpretava il dato economico, che oggi viene ben evidenziato in particolare dalle colonne del Sole 24 Ore, che dice appunto che ieri sono arrivati i dati ufficiali da parte del Dipartimento del Commercio cinese, e il surplus, cioè la bilancia commerciale, quindi il saldo tra importazione e esportazione, ha raggiunto un nuovo record assoluto in dicembre, oltre 78 miliardi di dollari. Questo è il valore complessivo della bilancia commerciale cinese. I dati appunto delle dogane sull'intero 2020 segnano un più 7% con gli Stati Uniti, toccando quota 317 miliardi di dollari. Questo lo dicevamo già, uno smacco non da poco per l'America First di Trump e per tutti i provvedimenti anche in termini di dazi che sono stati messi in campo per contrastare la potenza economica cinese. Soltanto a dicembre, secondo le dogane cinesi, invece l'export verso gli Stati Uniti è cresciuto del 34,5%, mentre l'import di beni americani è salito del 47,7%, quindi l'interscambio sostanzialmente tra Cina e Stati Uniti è ai massimi livelli. Che cosa vendono soprattutto i cinesi? Beh, era un po' scontato: tecnologie per lo smart working e dispositivi sanitari, quindi mascherine, che sono state sicuramente una delle spinte principali alla vendita da parte delle aziende cinesi sui mercati globali, non solo ovviamente gli Stati Uniti, perché anche in Europa c'è stato un forte incremento delle esportazioni cinesi, e questo probabilmente farà chiudere la Cina, nonostante il Covid, a numeri molto migliori del previsto anche in termini di PIL. Era già noto che la Cina non avrebbe visto un segno negativo, diversamente da tutto il resto dei paesi occidentali, ma una frenata nella crescita. Questa frenata potrebbe essere molto inferiore al previsto, grazie proprio a questo boom delle esportazioni che era in parte inaspettato.
Sai che non ho mai visto nessuno in vita mia entusiasmarsi così tanto per le dogane cinesi? No, è bella sta cosa, nel senso che è proprio un entusiasmo genuino. Quando ha messo quell'accento entusiasta su più 7%, cioè ho capito che è una cosa che le piace.
Sì, mi piace, anche perché credo che poi più di tanti commenti sono i numeri in certi casi a dare il senso delle reali condizioni dell'economia, e quindi a dare l'interpretazione della realtà molto più degli slogan, insomma.
Professore, però mi permetta di esprimere anche questa settimana la mia delusione. Mi aspettavo che, come dire, le dogane cinesi fossero il viatico per parlare del mistero di Jack Ma, gli aggiornamenti perlomeno dell'Inter, di Suning,
dell'Inter,
e invece mi parla di un altro miliardario cinese che fa i conti con Trump.
Beh sì, perché
Lei Yun
ha inaspettatamente...
Così, lei Yun è donna?
No, è un miliardario. Lei Yun.
Però è lei Yun.
Lei Yun si chiama così, non è che possiamo cambiarle.
Vabbè, se fosse un altro, però sarebbe lui Yun.
Sì, ho capito. Ma si chiama così, lei Yun.
Vabbè, è venerdì, sono stanco. Cioè, vadi, professore, vadi. Lei Yun, cosa ha fatto?
Se vuoi, l'altro si chiama Lin Bin, quindi se vuoi divertirti.
Sì, a lei piacciono le dogane cinesi, a me piace la fonetica cinese.
Sono i due fondatori della Xiaomi Corporation, è un'azienda di telefonini, soprattutto di telefonini diciamo low cost ad alte prestazioni, è finita nella blacklist di Trump come azienda appunto che viene bloccata negli Stati Uniti per le questioni note relative ai rischi di esportazione di tecnologia e di soprattutto cattura dati che vengono considerati ad alto rischio anche per, in termini di difesa nazionale da parte degli Stati Uniti. E quindi dopo Huawei, che come è noto è stata una delle prime ad essere colpite da Trump, è arrivata questa blacklist anche per Xiaomi, e questo ha immediatamente prodotto un crollo del 13% del valore delle azioni della società, producendo una perdita per Leiyun di 3,6 miliardi di dollari, ovviamente una perdita figurata, nel senso che non si tratta di soldi che sono andati veramente in fumo, ma è di un effetto del crollo della capitalizzazione del valore dell'azienda. E Lin Bin, che è l'altro cofondatore della società, ha perso un valore patrimoniale teorico di 1,7 miliardi di dollari, quindi più di 5 miliardi finiti in fumo per effetto appunto di questa decisione dell'amministrazione Trump. Adesso saremo alla prova di vedere cosa farà su queste scelte l'amministrazione Biden. Sappiamo, perché lo ha detto già il neopresidente, che non ha intenzione di in alcun modo di per ora sospendere i dazi nei confronti delle aziende cinesi, dei prodotti cinesi, ma invece sul tema delle blacklist delle imprese probabilmente si aprirà una trattativa, perché sulla carta Biden dovrebbe avere un atteggiamento più morbido, meno pesante nei confronti delle imprese tecnologiche made in China.
Chi è Antonino Spinalbese, il coiffeur e modello fidanzato di Belen Rodriguez? Lo dice il Corriere della Sera adesso nella sua edizione online. Noi invece l'abbiamo già detto. Prego. Voleva intervenire su Belen Rodriguez?
No, paura. Se me lo chiedesse a me mi è venuto.
No, era un lancio così di una breaking news. Invece lei l'ha già detto che non si trovano le navi e me lo sono perso, non ancora?
No, l'ho già detto.
Infatti mi sembrava. Allora dalla Cina torniamo in Europa e torniamo finalmente al Consiglio della BCE, dove ci sono delle tensioni.
Sì, perché torniamo al Consiglio della BCE, era un po'... erano mesi da quando era scoppiata la pandemia che non sembrava ci fossero divisioni all'interno del Consiglio, almeno sui due principali provvedimenti. Come sappiamo, l'acquisto di titoli nel piano pandemico, cioè il nuovo quantitative easing che è chiamato PEP, permette sostanzialmente di azzerare quasi completamente i rischi di una speculazione, e per esempio i rischi che appunto ritornino le problematiche dello spread di cui parlavamo all'inizio, e anche l'altro provvedimento base della BCE, che sono i prestiti a lungo termine per le banche, il TLTRO, che è quello che permette sostanzialmente alle banche di fare utili finanziari utilizzando le risorse della banca centrale. Sul primo, cioè sul piano gli acquisti pandemici, si è arrivati a un aumento della dotazione da 500 miliardi, quindi complessivamente 1850 miliardi di acquisti da parte della BCE, con un'estensione da giugno 2021 a marzo 2022. Nelle minute dei verbali è emerso che più di un esponente del Consiglio della BCE ha chiesto che l'incremento fosse più moderato, quindi che il bazooka, come viene chiamato, monetario della Christine Lagarde fosse un po' ridotto. Ovviamente in prima fila il presidente della Bundesbank, Jens Widmann, che nei verbali ha sottolineato che i rischi delle politiche della BCE stanno crescendo un po' troppo, e quindi ha consigliato della prudenza. Sulla stessa posizione di Weidmann, come al solito, alcuni esponenti del Nord Europa. Quindi per la prima volta da questi verbali, che devono essere resi pubblici, del Consiglio, sono emerse delle divisioni il tentativo di frenare gli acquisti, guidato come sempre dalla Bundesbank, che seppur con toni ben diversi dal passato, ha messo in evidenza che la politica della BCE potrebbe produrre un eccesso di inflazione, soprattutto in Germania.
Siamo in chiusura di prima parte e quindi mi porto avanti col lavoro per evitare il brusco taglio a cui siamo stati soggetti la volta scorsa da parte della pubblicità. Che ne dice, professore, se riapriamo la seconda parte con un azzardo, con un graffio editoriale? Riapriamo con Renato Zero?
Va bene, io sono nelle tue mani, ovviamente. Decidi tu,
no,
tu il governo del mix.
No, no, se concorda con l'azzardo e il graffio, va bene, riapriamo con Renato Zero.
L'azzardo morale.
Cosa mettiamo? Mi vendo, triangolo, il carrozzone o amico?
Beh, io direi il triangolo, alla luce della crisi del governo.
Certo, ovviamente, alla luce della crisi del governo. Non so, secondo me l'abbiamo messa troppe volte. No, vabbè, metto la pubblicità, allora, poi vediamo.
Decidi tu allora.
Sì, va bene, a dopo.
Yeah!
Le 9, 5 minuti, eccolo qua il graffio editoriale del professor Andrea Di Stefano. Allora, l'aveva considerato?
No, non l'avevo considerato in effetti.
Ma nel senso che considerava ai suoi tempi addirittura il rombo o proprio non l'aveva considerato?
No, non l'avevo considerato, figurati se consideravo il rombo.
Sì. Ah, no, ma infatti sarebbe sembrato un po' curioso che uno come lei considerasse addirittura il rombo. Non dia il pentagono,
Il pentagono.
Diciamolo però a scanso di ogni equivoco, ribadiamolo anche oggi, a tanti anni di distanza, la geometria non è?
Cos'è la geometria?
Non è. Il triangolo no, non l'avevo considerato. E poi per fare rima la geometria non è?
Considerato, non lo so.
Non lo so. Non è un reato, diciamolo. Diciamolo anche alle nuove generazioni, la geometria non è un reato, ne approfitto per fare un grande in bocca al lupo alla mia creatura che stamattina c'ha proprio la verifica di geometria, vedremo se sarà un reato nel suo compito oppure no, ma adesso dobbiamo tornare al Next Generation U per riaprire questa seconda parte di Giorno delle Locuste, caro prof.
Ma torniamoci brevemente.
Perché dopo c'è il colpaccio, non torna solo lo spread, ma anche la bolla torna.
No, ma anche perché vorrei segnalare che abbiamo passato, credo, una decina di giorni, 2 settimane, 1 mese a parlare solo del recovery plan. Sembrava che fosse l'oggetto principale del braccio di ferro politico, dopodiché il tutto è scomparso come neve al sole nel giro di pochi minuti, forse nemmeno la durata della conferenza stampa di Matteo Renzi, ma la realtà è che il Next Generation EU è cruciale per evitare che la vicenda spread diventi davvero drammatica o complessa in breve tempo, perché se si guardano bene le tabelle del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che sono state costruite con una certa attenzione dagli investimenti aggiuntivi che sono stati ben identificati nelle nuove tabelle della ultima versione del recovery plan, si capisce quanto si stia puntando su questi investimenti aggiuntivi per produrre quella impennata, quella crescita del PIL nel 2021, a questo punto soprattutto nel 2022, per evitare l'esplosione del rapporto debito-PIL, perché lo ricordiamo, oltre allo stock di indebitamento che è sicuramente destinato a crescere in maniera consistente per effetto dei vari scostamenti di bilancio e della spesa che il governo è stato costretto a varare, come tutti i governi a ogni livello, sia in Unione Europea sia a livello internazionale, ebbene, se non c'è un recupero del PIL, ovviamente quel rapporto che è già molto cresciuto rischia di andare completamente fuori controllo e di produrre poi quella crisi anche su i mercati che viene più volte evocata e temuta, e quindi fare gli investimenti, e siamo già in ritardo almeno di 3-4 mesi rispetto all'operatività, diventa fondamentale per appunto produrre quel recupero del prodotto interno lordo che permette di contenere l'effetto dell'incremento invece del debito legato alla crisi.
Senta, chi è che le sta scrivendo nel frattempo? Che ogni tanto sente blong?
Ah no, nessuno, sono mail che arrivano, ma è normale.
Per fatto di trasparenza le vogliamo leggere insieme?
Ma no, se vuoi.
Volevo solo metterla alla prova. No, anche perché adesso devo far fuori
di Le Monde, quello di Le Figaro, queste robe qua.
Cioè le scrivono Le Monde e Le Figaro le mail?
No, sono abbonato alle mailing list e quindi mi mandano gli alert sulla pubblicazione delle nuove edizioni o sulle notizie
ho capito.
Insomma, c'è anche AIFO, guarda, l'IFO Education Research.
Che meraviglia. Senta, invece non, lei non è abbonato a TGcom, che in questo momento ha come ultima ora, lei pensa che adesso le dica una minchiata, e invece no, Bergamo, giro di fatture false da 40 milioni di euro, 4 arresti, veda lei se poi è una roba interessante o meno. Ma intanto io devo far fuori con lei una questione che ho sul gozzo ormai da anni. Anni fa, ne sono testimoni tutti quanti gli ascoltatori, le avevo detto in onda, ma gli ho detto più volte in onda, compriamo qualche bitcoin. Sì. Che male c'è a comprare dei bitcoin? No.
Stare attento che era pericolosissimo.
Era pericolosissimo, bitcoin raggiungono quota $40,000.
Sì, ma rimango della mia idea, comunque rimane pericoloso.
Ma no, costavano un euro, adesso $40,000, guadagnavamo $40,000 a bitcoin.
Dipende quando li vai a comprare e dove.
Era anni fa, ma anche nel deep web, chi se ne frega?
E chi se frega, e poi rimane con un pugno di mosche, sai quante emissioni, quanti miners di bitcoin sono stati oggetto di truffe e quanti sono rimasti sostanzialmente con un pugno di mosche perché si sono ritrovati senza un valore per i bitcoin che sono andati ad acquistare. Quindi rimango della mia idea che trattasi di un Vegas, più di Las Vegas che
Las Vegas,
un vero e proprio gioco roulette. Poi sì, certo, ieri è tornato a superare quota $40,000 su una delle tante piattaforme di scambio che poi, come sappiamo, sono piattaforme appunto dove non si scambiano tanto i bitcoin ma i prodotti finanziari che scommettono sull'andamento dei bitcoin. Due giorni fa vedi anche la presidente della BCE Christine Lagarde aveva ammonito che si tratta di un bene altamente speculativo e come sempre, come spesso accade intorno ai bitcoin, non mancheranno di esplodere anche i fenomeni appunto di investigazione relativa a quelli che possono essere considerati le vere e proprie truffe virtuali. Il Financial Crimes Enforcement Network, un ufficio del Dipartimento del Tesoro USA, ha esteso il periodo per la raccolta dei commenti su una nuova regola che ha proposto proprio il mese scorso, che costringerebbe le borse di criptovalute a registrare e segnalare nome e indirizzo dei clienti che trasferiscono $3,000 al giorno nei portafogli privati di criptovalute. Questo è solo uno dei tanti strumenti per cercare di contrastare i vari fenomeni di riciclaggio o di truffa che si manifestano in questo mercato. L'unica cosa interessante forse è il fatto che Anchorage, una società fondata nel 2017, ha ricevuto una licenza per come criptobanca. Forse questo è un elemento più interessante, perché ovviamente essendo questo un settore completamente nuovo, non è che il sistema creditizio e l'autorità monetaria non si stiano ponendo problemi e anche guardando le opportunità offerte dal mondo dei bitcoin, qualora sia effettivamente regolamentato e messo al riparo appunto da episodi che non si può non definire di vera e propria truffa sia nazionale che internazionale.
Vabbè, BlackRock secondo me li ha comprati i bitcoin e infatti ha visto i profitti crescere del 19% anche nell'anno del Covid.
No, non c'ha bisogno, sicuramente ha investito in qualche piattaforma bitcoin, ci mancherebbe. BlackRock con 8.700 miliardi, lo ricordiamo, questo è il valore complessivo del portafoglio di BlackRock, quindi è uno dei più grandi gestori in assoluto al mondo, sicuramente avrà investito parte, una piccola parte delle sue risorse anche nei bitcoin, ma l'incremento dei profitti è riconducibile senza alcun dubbio all'andamento dei mercati, che sono stati estremamente favoriti, come sappiamo, dalle scelte delle banche centrali, sono stati inondati di liquidità e infatti le borse sono ai massimi livelli degli ultimi anni, e da questo punto di vista si spiega anche perché abbia riportato un utile netto appunto in rialzo del 19% a 1548 miliardi di dollari, sopra le stime insomma che erano state previste dallo stesso Larry Flynt, che è l'amministratore delegato di BlackRock, che viene un po' considerato come alla stregua del famoso Warren Buffett, seppur con una gestione diciamo del portafoglio molto diversa e molto più focalizzata agli investimenti di natura istituzionale.
Senta prof, a me ieri è arrivato il sollecito del pagamento delle spese condominiali, giusto, da parte dell'amministratore. Agli Elcano oggi invece arriva un assegno da 2,9 miliardi?
Esattamente, esattamente. Oggi è la scadenza, venerdì 15 gennaio, entro oggi arriva l'assegnone modello Bonaventura agli Elcan, perché in base all'accordo per la creazione di Stellantis, la famosa joint venture, la nuova società che si presenterà in borsa da lunedì, che è effetto della fusione tra FCA e il gruppo Peugeot e PSA, in base a questi accordi appunto c'è il famoso dividendo straordinario precedente all'avvio appunto della nuova società e alla famiglia Elcano, o meglio a Exor, che è la holding della famiglia, arriva appunto questo assegno da 2,9 miliardi di dividendo straordinario, è l'ennesimo nella storia recente della gestione da parte di John Elkann degli affari di famiglia. Questa non farà che rimpinguare le casse già molto ben fornite della holding Exor. Tra l'altro nel mese di dicembre sono stati gli stessi azionisti di Exor, in particolare la comandita di famiglia Giovanni Agnelli e Sapa, che è domiciliata in Olanda e che vede un po' tutta la genia degli Agnelli all'interno, sono quasi un centinaio di azionisti familiari, sembra intenzionata, secondo quanto è stato fatto trapelare, sembra intenzionata a salire dal 50 all'80% nel controllo appunto di Exor, e questo spinge a immaginare che la holding possa essere delistata, come si dice in gergo, cioè che possa essere scelto di lasciare la borsa per togliersi dai riflettori, diciamo, del controllo, che è sicuramente necessario e indispensabile per stare quotati su un listino azionario, e questo in prospettiva potrebbe essere una delle scelte della famiglia Elkann, che lo ricordiamo già ha fatto lo stesso per esempio con il gruppo Gedi, cioè con l'ex gruppo Repubblica Espresso, dopo aver acquisito il controllo mediante l'operazione di fusione con la stampa.
Sono le 9 e 18 minuti e abbiamo finito con il gruppo il Can, Agnelli, Exor, Gedi, eccetera, eccetera.
No, avremmo ancora, perché la settimana scorsa non siamo riusciti a parlarne, da dire due parole sulla trattativa in corso.
Iveco.
Di Iveco, esatto. Trattativa importante, perché Iveco per l'Italia vuol dire molto, vuol dire veicoli commerciali, vuol dire una storia del settore automotive molto lontana. Per chi se lo ricorda, a Milano c'era la fabbrica OM, che era anche cantata in una delle canzoni storiche dell'autunno caldo, per le proteste dei lavoratori davanti ai cancelli dell'OM. Ecco, l'OM è uno dei pezzetti che è andato a costituire il gruppo Iveco, che poi anche a livello europeo è andato a prendersi per esempio Mannesmann in Germania, quindi uno dei colossi del settore dei veicoli commerciali, conosciutissimo da noi per il fortunato modello del Ducato, il veicolo commerciale forse più diffuso in Italia. Ecco, la trattativa è stata ripresa tra CNH Industrial, che è la controllata appunto del gruppo, che è la società che controlla appunto Iveco al 100%, e dovrebbe finire nelle mani di un colosso di Stato cinese che si chiama FAV, e l'offerta dovrebbe essere molto consistente, si parla di circa 4 miliardi, tra 3 e 4 miliardi euro che il gruppo sarebbe disponibile a mettere sul piatto per acquisire il controllo di Iveco. Iveco oggi significa molti stabilimenti, forse da un certo punto di vista una presenza produttiva ancora più importante di quella di FCAI, perché per esempio a Brescia sono 1500 i dipendenti dello stabilimento, è una delle fabbriche più grandi della Lombardia. Complessivamente stiamo parlando di un gruppo che ha 25.000 dipendenti in tutto il mondo, con stabilimenti produttivi appunto in Italia, Germania, Brasile. Tutto questo finirebbe nelle mani appunto dei cinesi, con degli interrogativi molto consistenti, per esempio sullo sforzo che era stato avviato anche di investimento per fare i primi mezzi commerciali elettrici. Ricordiamo che su questo il gruppo FCA è da sempre molto molto arretrato, e recentemente era stato tentato un tentativo di recupero, cioè di diciamo compensare il ritardo investendo come ha fatto Tesla su veicoli elettrici. In questo momento invece Tesla sembra molto più avanti anche per quanto riguarda i veicoli commerciali.
Invece Kim Kardashian è stata fotografata senza fede al dito. Potrebbe essere il divorzio dell'anno. Lei dice che me frega a me, e lei dovrebbe interessarle, perché è una rottura da miliardi di dollari. Hai capito?
Addirittura da miliardi di dollari.
Così dice TG.com. Io guardo TG.com solo quando sono in onda con lei. Mai guardato in vita mia. Però mi piace.
Un contraltare, perché ti rompi le palle nel nostro racconto.
No, non la metterei così, però mi piace guardarlo quando sono in onda con lei. Senta, invece, sono in shock, because non vedo la rubrica Veneto in scaletta.
E non ci stava.
Come non ci sta? Manca 5 minuti, certo che ci sta.
Ma c'avevamo il gas, ti sei dimenticato, tu l'hai citato.
Il gas? Ah, è vero! La bolla, mannaggia! Allora, rapido la bolla, che poi faccio...
Ti sei buttato su Bitcoin, ti sei dimenticato la cosa più importante.
La bolla sulle materie prime, era un po' che non parlavamo di bolle.
Esatto, in particolare questa è stata una settimana particolarmente da montagne russe, per tornare all'inizio.
Come la sua vita.
Esatto, sul mercato del gas... come scrive oggi il Sole 24 Ore in una parafrasi abbastanza significativa, dice: il mercato del gas è diventato come il Gas Vegas, per dire appunto che ci sono delle scommesse.
Battuta del professor Di Stefano alle 9:23. Gas Vegas.
No, non è una battuta mia, e insisto, è quanto scrive il Sole 24 Ore questa mattina. Fa riferimento al fatto che il principale hub europeo, TTF olandese, ha visto in un solo giorno i prezzi del gas salire del 20%, superando i 28 euro per megawattora, per poi crollare nei giorni successivi di un altro 20% e scendere intorno appunto a 20 euro. Comunque un valore 10 volte superiore ai minimi della primavera scorsa, quando si registravano i timori per la vicenda Covid, e c'era stato il famoso diciamo evocato prezzo negativo per il petrolio, che in realtà era solo quello dei prodotti future sul petrolio. Che cosa sta succedendo? Beh, che c'è un grande terremoto nel settore energetico, perché per esempio la Cina, che deve fare i conti con un inverno molto freddo, fa fatica ad approvvigionarsi di gas, ma anche di carbone, perché la Cina è piena di centrali a carbone, e quindi c'è stato anche un boom dei prezzi del carbone che ha trascinato i prezzi del gas. Pensate che in Cina solo nel trimestre tra novembre e dicembre le importazioni di carbone sono balzate a 39 milioni di tonnellate, quando un anno prima ne avevano acquistate solo 2,7 milioni. Questo perché l'economia cinese appunto ha ripreso a correre in modo consistente, ma c'è anche il problema appunto delle temperature molto rigide, che ha fatto aumentare tantissimo la domanda di calore. Lo stesso dicasi per il Giappone, che sull'orlo del blackout ha riacceso ha riacceso le proprie centrali a olio combustibile e ha prodotto il boom dei noli marittimi, legato anche in questo caso alla movimentazione di materie prime energetiche. Quindi un panorama con forti oscillazioni, è un panorama dove la speculazione si è immediatamente inserita con compravendite fuori controllo. Questo dimostra che il mercato dell'energia e soprattutto dei prodotti finanziari avrebbe bisogno di una regolamentazione molto molto più stringente di quella attuale a livello globale.
Mi piace figure con la lucane che gigetta, dammela per carità.
Allora, lo so che non l'ha preparata la rubrica Veneto, però gli ascoltatori se l'aspettano comunque. Quindi parli male a caso del Veneto, 30 secondi, poi grazie, avete ascoltato la rubrica Veneto del professor Di Stefano, saluti, finita la puntata, vada.
No, ma allora per non parlare a vanvera possiamo sempre parlare della vicenda delle banche venete, perché sono stati...
C'ha 20 secondi, mi sembra un po' impegnativo 20 secondi con la vicenda.
Impegnativo, vabbè, allora la settimana prossima torneremo a parlare della vicenda delle banche venete e soprattutto del andamento dei procedimenti, perché sono state avanzate le nuove richieste di condanna, in particolare nel processo per la Banca Popolare di Vicenza.
Ecco, allora oggi il trailer della rubrica Veneto della prossima settimana. Nel frattempo scrivono a me tante cose per lei. Grazie professore per il triangolo e Renato Zero. E c'è anche una scuola che dice, che scrive: è troppo un patato. Sapeva di essere un patato?
No, non sapevo.
Chiudiamola qua. Buona settimana, prof. Saluti ascoltatori.
Salute e buon fine settimana.
Ciao patato.
Smettila.
Gigetta damea, una borsa piena di